con le note di Tony Esposito, il ritmo della terra che ci porta allo spazio dell'accesso della Radio Vaticana del giovedì a quest'ora. E saluto dalla redazione di Earth Day Italia Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Sabato scorso in Scozia si è chiusa la conferenza sui cambiamenti climatici dell'ONU, meglio conosciuta come COP26. Trattative, la chiusura è stata rinviata anche di 24 ore per cercare tra i 200 governi della Terra le misure necessarie per frenare il riscaldamento globale e avviare la transizione ecologica della società. Come è andata secondo Earth Day Italia la COP26, Tuccillo?
Allora Luca, la principale decisione presa è la conferma che tutte le nazioni vogliono puntare a non far aumentare la temperatura media del pianeta entro la fine del XXI secolo di più di 1,5 gradi rispetto al passato preindustriale. A Parigi, ricordiamo, nel 2015 questo era il traguardo consigliato dagli scienziati, ma l'accordo ammetteva anche una certa tolleranza, fidano un massimo di 2 gradi in più entro fine secolo. A Glasgow, almeno nelle intenzioni, si mantiene l'obiettivo più ambizioso di 1,5 gradi. Un altro accordo che è andato bene preso in Scozia è quello dei meccanismi di controllo sugli impegni presi dai singoli stati. D'ora in poi tabelle e indici condivisi obbligheranno tutti i governi a pubblicare i dati dei loro progressi, principalmente sulla diminuzione delle emissioni di gas serra, e quindi chiunque potrà effettuare delle valutazioni su questi dati. Un altro passo avanti anche per gli ecosistemi: il 90% delle foreste del pianeta dovrebbe essere preservato grazie all'impegno preso da 130 paesi per fermare la deforestazione nel 2030. Altro risultato positivo è il raddoppio dei fondi per l'adattamento climatico, cioè il denaro messo a disposizione dei paesi per sviluppare politiche e infrastrutture che permetteranno di adattarsi ai futuri mutamenti del clima, che sono dati più certi, per scontati. Ecco, diciamo, cercando di vedere un po' le cose positive, sono un po' di dati.
Però, Tuccillo, c'è anche l'altro lato, l'altra faccia della medaglia. Leggendo i commenti sui giornali, sui siti internet, si dice che in realtà è un accordo a metà, non ci sono delle date certe, India e Cina hanno cercato di rinviare in qualche modo, diciamo, degli impegni, di prendere impegni più stringenti. Insomma, la situazione è ancora molto liquida secondo alcuni osservatori.
Sì, è vero, sono state rimandate ad altre COP le questioni che interessavano maggiormente i paesi proprio in via di sviluppo e quelle appunto con le economie più deboli, che non riescono a permettersi l'avvio di queste politiche ecologiche e soprattutto nella produzione di energia. Tanto è vero che proprio dicevi tu, ecco, India e Cina, riguardo alla questione dell'utilizzo di fonti fossili, hanno fatto pressioni per correggere nel documento finale l'espressione phase out, cioè eliminazione, uscita, cambiandola in phase down, cioè diminuzione. E va detto però che anni fa i paesi più ricchi avevano promesso di finanziare la transizione ecologica dei paesi più poveri con 100 miliardi di dollari all'anno. Questi soldi non si sono mai visti, non sono stati mai stanziati, neanche in questa occasione. E poi è fallito anche il tentativo di mettere a punto il sistema chiamato Lost and Made, cioè il meccanismo che avrebbe dovuto risarcire con dei fondi internazionali i paesi che subiscono i disastri climatici, nazioni che di solito sono anche quelle più povere, meno sviluppate eppure meno colpevoli dell'inquinamento del pianeta.
Per avere un'ulteriore chiave di lettura sulla COP26, su come è andata a finire la COP26, Earth Day Italia ha intervistato un giornalista esperto di tematiche ambientali che tra l'altro ha partecipato come osservatore alla COP26 di Glasgow. Si tratta di Emanuele Bonpan, che è il direttore del magazine Materia Rinnovabile. L'intervista è di Giuliano Giulianini, ascoltiamo.
Bonpani, i commenti alla COP26 sembrano convergere sul famoso bicchiere che a seconda dell'interlocutore può essere mezzo pieno o mezzo vuoto. E quali sono stati i migliori risultati raggiunti e i peggiori risultati mancati?
Beh, innanzitutto penso che sia sbagliata la metrica del bicchiere. Io la vedo più come un grande gioco dove anche un punto segnato è un risultato importante. Chiaro che tutti i gol mancati sono risultati che andranno ottenuti nel più breve tempo possibile. Le parti negative sono sicuramente la piena inclusione del carbone da eliminare con una data, ecco, sarebbe stato un grande risultato, così come non c'è stato il raggiungimento dei famosi 100 miliardi di dollari l'anno, meccanismo creato, ideato, addirittura pensato nel 2009, che vedrà il completamento solo nel 2023 e la chiusura nel 2025, per di più non è stata neanche definita una roadmap post 2025 per movimentare questi soldi fondamentali per i paesi meno sviluppati, per la decarbonizzazione, per la stabilizzazione delle proprie azioni di riduzione delle emissioni. Però ci sono anche buone notizie, ci sono stati punti che sono stati raggiunti, conclusi, che sono degli avanzamenti significativi. La COP di Madrid puntava tutto sulla chiusura dell'articolo 6 e sui meccanismi di trasparenza, forse la stampa se l'ha dimenticato, ma questo è stato concluso e anche bene alla COP di Glasgow. Quindi finalmente ci saranno delle tabelle condivise e coordinate tra tutti gli stati come per poter rendicontare in maniera chiara e trasparente gli obiettivi proposti, perché senza questi meccanismi uno può proporre anche le cose più ambiziose del mondo, ma se poi non vengono rendicontate in maniera trasparente siamo tutti bravi a raccontarci le storie. Secondo, finalmente viene creato un meccanismo di finanza climatica globale con un rilancio dei mercati del carbonio e anche meccanismi non di mercato che sicuramente vanno a correggere tante le strutture esistenti dei vecchi mercati delle emissioni. E poi ecco, finalmente c'è un calendario condiviso fra tutti i paesi per gli NDC, quindi per quando e come aggiornare i propri obiettivi di decarbonizzazione. Dal punto di vista politico abbiamo anche un risultato, che è quello di avere un obiettivo di riduzione del 45% al 2030 e anche la prima menzione del phase out ai sussidi alle fonti fossili, dove tra l'altro Cingolani in un'intervista con me ha proposto e ribadito l'interesse di iniziare dal prossimo anno per l'Italia davvero a eliminare. E ancora il raddoppio della finanza per l'adattamento, che sicuramente è un buon risultato. Grande dramma invece per i paesi meno sviluppati e per gli stati vulnerabili, la completa mancanza della creazione di una facility per il loss and damage, che ricordo chi ci ascolta, una sorta di assicurazione per i paesi più vulnerabili quando sono colpiti da catastrofi come inondazioni o siccità prolungate, che purtroppo questa discussione è progredita, ma siamo ancora veramente all'inizio, cominceremo a vedere i risultati, la COP27, siamo addirittura alla COP28.
Cina e India, diciamo nel racconto un po' superficiale del post-COP, stanno passando per i paesi che frenano il cambiamento, ma è così, sono veramente paesi cinici o dal loro punto di vista hanno fatto il massimo secondo te?
Beh, questa è una lettura assolutamente eurocentrica che nasconde l'incapacità dell'Unione Europea e degli Stati Uniti veramente di avanzare sul tema del sostegno economico ai paesi più vulnerabili e ai meccanismi di trasferimento tecnologico, insomma tutti quei meccanismi che dovrebbero essere di responsabilità dei paesi più industrializzati che storicamente sono i grandi responsabili delle emissioni di CO2 in atmosfera. Sicuramente India e Cina avrebbero potuto essere più coraggiosi e evitare questa richiesta di cambiare il testo da phase out a phase down, quindi da eliminazione a riduzione, però capiamo anche che ognuno ha dovuto cedere qualcosa sul tavolo per questo accordo e che quindi la colpa è un po' condivisa tra tutti, perché ricordiamo gli Stati Uniti sono arrivati al tavolo di Glasgow assolutamente a mani vuote, se non per il piccolo pacchetto di 555 miliardi di investimenti in infrastrutture sostenibili di Biden, ma senza una legge, senza obiettivi veramente vincolanti, solo una serie di atti esecutivi del Presidente che sì, hanno un peso, ma chiaramente non è come avere una legge approvata dal Congresso legata al clima. L'Europa arrivava con Fit for 55, quindi sicuramente più forte, con anche importanti aumenti degli impegni finanziari, ma ecco, se prendiamo anche solo l'Italia che metteva 500 miliardi l'anno per questo fondo da 100 miliardi di dollari l'anno, Draghi ha avuto l'ambizione di portarle a 1,5 miliardi, ma l'obiettivo per l'Italia sarebbe di almeno raddoppiare questa cifra, se non di arrivare ancora di più, quindi almeno 3-4 miliardi di dollari l'anno.
Durante proprio la COP è uscita una tua inchiesta su Repubblica, sui fiumi del pianeta. A me sembra che in questi anni si parli molto di clima, ma poco di acqua. Sei d'accordo? E soprattutto, alla COP se ne parla di acqua?
L'acqua è un elemento trasversale che quindi va a toccare i temi soprattutto dell'adattamento. Infatti il clima si manifesta non solo attraverso le temperature, ma poi molto attraverso la modifica dei cicli dell'acqua, attraverso fenomeni meteo estremi con piogge intense, alluvioni, oppure con l'assenza di essa, quindi siccità prolungate che vanno a danneggiare in maniera rilevante i sistemi agricoli o addirittura a toccare il settore idroelettrico, il settore industriale, quando l'assenza diventa veramente importante. In questo reportage noi raccontiamo come i grandissimi fiumi hanno vissuto momenti di secca totale, dal Paraná al il Colorado, stanno anche per il nostro poi, che quindi anche a causa del cambiamento climatico, che poi ci sono sicuramente motivazioni antropiche, eccesso prelievo idrico, infrastrutture non ben ideate, strutturate, penso alle megadighe che su alcuni corsi come il Mekong ne hanno veramente ridotto la portata. Però ecco, in questi casi il clima pesa molto nella riduzione dei fenomeni idrici. Io penso che il grosso della discussione sull'acqua si debba legare al tema dell'adattamento, che è un tema che ha ripreso una grande centralità durante la COP di Glasgow e che sicuramente alla COP africana in Egitto dovrà diventare ancora di più un argomento centrale, proprio perché l'Africa è uno dei paesi che meno ha contribuito al cambiamento climatico e che purtroppo è più esposto agli effetti più violenti di esso, soprattutto legati alla scarsità idrica. Ma non solo loro, ovviamente anche l'India e la Cina, che sono due paesi che hanno sicuramente puntato il piede in questa COP, ma in particolar modo l'India, sono in prima linea per trovarsi in situazioni di gravissimo stress idrico già in questi anni.
Per l'emergenza del Covid, le sinergie internazionali, scientifiche, anche finanziarie, si sono trovate per intervenire pesantemente subito e a livello globale. Per la crisi climatica, la transizione ecologica, siamo ancora alle trattative, sebbene sia stato avanzato. Secondo te chi decide? Ha compreso davvero l'urgenza oppure hanno ragione loro e quindi abbiamo tempo per fare le cose con gradualità?
Sicuramente il mondo economico-finanziario sta vedendo una grande accelerazione sui temi di sostenibilità. In un'intervista che è uscita su Repubblica, tra l'altro, Frédéric Samama, che è un grande finanziere che da sempre si occupa di temi climatici, spiega come il settore finanziario abbia compreso l'urgenza del tema, ora è il momento che inizia a fare seriamente, mettendo davvero a terra prodotti innovativi, strategie innovative, finanziando progetti e strategie che davvero possono avere un impatto nella decarbonizzazione, nei processi di adattamento. Penso che da qua al 2025 vedremo una crescente accelerazione di tutti i processi. Da un lato gli attivisti fanno giustamente pressione dicendo bla 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 e dicendo che non si è fatto nulla a Glasgow, e fanno bene perché continuano a tenere una pressione fortissima per far sì che questa spinta, che già è partita e che una persona come me che dal 2009 segue queste cose vede, e che accelererà sempre di più. Quindi non ci resta che tutti fare la nostra parte, quindi facciamo intanto bene noi i compiti qua in Italia, chiediamo al MITE veramente di accelerare sulla transizione ecologica, mettiamo in ginocchio il settore dell'oil and gas affinché smetta di investire inutilmente in combustibili fossili, ma invece aiutiamo tutti i lavoratori di questo settore a riformarsi per diventare operatori in delle nuove aree di intervento dove già società come Eni o altre stanno investendo, quindi energia rinnovabile, efficientamento energetico, ma anche tantissima economia circolare, dove l'Italia può sicuramente giocare un ruolo fondamentale.
Grazie a Emanuele Bonpan, al microfono di Giuliano Giulianini. Prossimo appuntamento, Tuccillo, l'anno prossimo in Egitto.
Sì, in Egitto a Sharm el-Sheikh ci sarà la COP 27, nel 2023, sempre nel mese di novembre, la COP 28 che si riunirà negli Emirati Arabi. Quindi i negoziati proseguono incessantemente, perché finché gli impegni non vengono messi in pratica e le politiche di transizione non prendono decisamente il via in tutto il mondo, la crisi climatica purtroppo non si fermerà, Luca. Quindi noi che facciamo informazione dobbiamo mantenere l'attenzione sempre molto alta su questi temi così importanti.
Grazie a Tiziana Tuccillo, a Giuliano Giulianini della redazione di Erday Italia. Sul sito erday.it si potrà riascoltare l'intervista a Emanuele Bonpanna, ma anche tutte le interviste che il giovedì a quest'ora vanno in onda nello spazio dedicato a Erday Italia. Grazie e buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio.
Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche la trasmissione, tra poco la linea passa al giornale radio. Io ringrazio Gustavo Messina, Stefano Sparro in regia, Marco Bellizzi in redazione. Da Luca Collodi è veramente tutto, linea all'informazione.